Allora, per cercare di spostare un attimo lo sguardo, diciamo, da una questione meramente statistica, fattuale, su un piano, come dire, di politicizzazione della situazione che stiamo vivendo a livello globale in merito a questo Covid-19, introduco il secondo interlocutore di questa chiacchierata, che è Gabriele Proglio, ricercatore di storia contemporanea presso il Center for Social Studies dell'Università di Coimbra, che si occupa di memoria coloniale e condizione postcoloniale in Europa. Entrambi i nostri interlocutori non sono stati scelti in quanto esperti, ma proprio per il fatto di essersi espressi in un modo quantomeno, come dire, originale e interessante rispetto al quadro che invece viene delineato a livello mediatico mainstream. Quindi introduco Gabriele, che ringrazio di essere qui in studio, che forse voleva porre una domanda a Leopoldo.
Potete, scusatemi, potete sempre parlare un po' più lentamente, se no con l'alto e basso dell'audio.
Era a favore radio.
Faccio fatica a seguirlo. Grazie, scusatemi.
Sì, sì. Certo. Leopoldo, io volevo porle questa domanda. Lei prima ha fatto riferimento a due malattie, prima la peste e l'altra invece, forse ha detto il morbillo, se non sbaglio. E volevo chiederle di legare la diffusione di questi virus o comunque di queste patologie con quella che è la condizione ambientale ecologica, cioè, e anche lo stato della popolazione, cioè come la popolazione vive in un determinato momento. Questo per che cosa? Per capire se c'è un legame tra la diffusione del coronavirus e lo stato ecologico e anche di vita delle persone che sono non quelle solamente affette, ma più in generale proprio per questo tipo di diffusione di virus.
Bella domanda. Intanto dobbiamo limitarci all'ecologia umana, perché se no io non avrei le nozioni sufficienti. Nella peste storica i casi gravi il più delle volte erano dovuti a un eccesso di reazione, come del resto succede in tante malattie infettive. Il tifo, prendiamo il tifo, perché la peste, il tifo, il tifo addominale, quello, diciamo, che si acquisisce per via alimentare, è un esempio molto più calzante. Nel tifo normalmente uno è o portatore sano oppure ha una modesta malattia diarroico febbrile che si risolve, magari anche con febbre importante, ma che si risolve nel giro di una settimana. Poi, se il suo sistema immunitario è particolarmente violento, non debole, violento, in terza settimana le difese scatenano una guerra tale da ammazzare il padrone. Questa è la storia naturale del tifo addominale. Mi spiego? Mi sono spiegato?
Sì, sì, sì.
E questo succede in tantissime malattie infettive. E ancora più a monte, voglio ricordare che l'evoluzione su questo pianeta è avvenuta ed è potuta avvenire per un ragionamento banale che ci si dimentica spesso di fare, che nessun parassita ha interesse ad ammazzare il proprio ospite. Perché se lo ammazza non ha più di che mangiare. Allora tutta l'evoluzione ha sempre lavorato a favore della convivenza più o meno pacifica di tutti gli organismi grandi e piccoli, e sempre ha lavorato contro la competizione sfrenata, il mors tua vita mea, non funziona assolutamente in biologia. E questo dovrebbero meditarlo i nostri neoliberisti, questo mercato per cui mors tua vita mea è il dogma.
Eh sì, però perché è un po' come lo scorpione che viene trasportato sul fiume e che comunque punge chi lo trasporta, perché è la sua indole, quindi l'indole del capitalismo.
Vabbè, d'accordo, d'accordo, ma l'evoluzione ha lavorato in modo che ci sono 99 specie di scorpioni che se ti pungono li mandi a quel paese e senti un male boia e ti gonfi un po' e poi è finita là, mentre quelli che ti ammazzano sono destinati a estinguersi.
Certo.
Però c'è, se posso, la domanda che volevo a questo punto porle è la possibilità di mutazione del virus, cioè a livello storico.
Hai coronavirus?
A livello storico
mutano come bestie.
Prego?
Mutano come bestie.
I coronavirus sono fra i virus più mutevoli che abbiamo.
Ok, a livello storico ci sono diversi riferimenti di popolazioni che per questioni, come posso dire, sia di ecologia locale, quindi di stato dell'ambiente, sia invece di ecologia umana, per mutazioni di geni, mutazioni di virus, sono state sterminate. Ora, senza fare nessun tipo di allarmismo né di buttare avanti quello che ci può essere, il ragionamento che forse dovrebbe essere sviluppato per una presa di posizione politica, no? Quindi non per una fobia, questo tipo di virus può mutare e può diventare più aggressivo, e in questo caso quali potrebbero essere, no? le ricadute in termini politici su quello che è un sistema sanitario?
Intanto la storia è piena di situazioni nelle quali è stato introdotto su popolazioni precedentemente vergini un microorganismo e le ha falcidiate, ma questo è logico perché erano precedentemente vergini. Per esempio, i pelle rossa del Nord America sono stati decimati dal
maiale,
valorosissimo Casper e tutti quelli di quella valorosissima fra virgolette epopea, ma sono stati fatti fuori ancora peggio dalla tubercolosi, dal vaiolo e dall'alcol. Lo stesso gli indio del Sud America. Per contro, il buon Cristoforo Colombo, che è stato una delle figure più becere che la storia, quella vera, non quella dei vincitori, possa aver registrato, il buon Cristoforo Colombo e i suoi compagni hanno riportato indietro in Europa la sifilide, che normalmente è una condizione quasi di portatore sano, poco più, e qui in Europa è successo il finimondo. Qua parliamo di batteri che si erano ambientati a starsene più o meno buoni e tranquilli in una popolazione e che, introdotti in una popolazione completamente vergine, creano casino. Nel coronavirus, con i virus influenzali in generale, ma non solo i corona, gli adeno, i mixo, i paramixo, praticamente tutte le famiglie che ti danno un raffreddore, una piccola influenza e poco più, cosa vuol dire? Vuol dire che sono coevoluti con l'umanità, perché questa volta parliamo dell'intera umanità, per talmente milioni di anni che, nel caso dell'uomo no, perché Homo sapiens nella migliore ipotesi ha 30.000 anni, ma insomma con gli ominidi prima e poi con gli uomini, sono appunto coevoluti al punto da non rompere le scatole, perché il risultato della coevoluzione è la convivenza pacifica, punto. Poi cosa succede? Siccome i virus sono codici, non sono esseri viventi, sono codici che passano da una forma vivente all'altro, come un dischetto che può passare da un computer all'altro. Ammesso che facendo finta che il computer sia vivo, sia una cosa viva, il dischetto di antica memoria o la flash band di oggi non è di sicuro una cosa vivente, ma passando da un computer all'altro trasmette un'informazione, un codice. Questo codice altera lo stato di, virgolette, salute dell'ospite ricevente. I coronavirus, quasi come, siccome mutano più della media degli altri virus, ogni tanto mutano. E prendiamo l'esempio dei gatti. E con questo non voglio spaventare chi ha un gatto in casa. I gatti italiani, mondiali, di tutto il mondo, è raro che non abbiano un coronavirus dalla nascita fino alla morte. Poi ogni tanto, nell'un per mille, ma forse anche meno dei casi, quello stesso coronavirus, che se ne era stato buono e tranquillo per 4 anni, per qualche strana ragione che non conosciamo nemmeno, muta e ti ammazza il gatto in pochi mesi per una peritonite per la quale non c'è scampo. E allora cosa facciamo? Bandiamo i gatti dall'Italia, dal mondo? Terminiamo tutti i gatti? Non lo so.
Però ti rilancio la domanda che ti si faceva prima, nel senso, questo apre comunque a possibili scenari, cioè quali sono le possibili risposte politiche che può dare l'istituzione sanitaria rispetto ad un problema di contenimento e di evoluzione del virus?
Ma le hanno già date, quindi ormai il dado è tratto, non si può mica più tornare indietro. Se un italiano, se un milanese va giù a Palermo, da Palermo prende un aereo per Londra e a Londra dicono: voi da dove venite? Noi veniamo da Palermo, andate comunque qua. No, noi veniamo da Milano. No, via. Cioè, siamo già a questo, cosa volete? Io, un raro esempio di saggezza che io ho registrato nel secondo articolo, sono stati gli austriaci che, dopo aver bloccato un treno, dopo che un treno era stato bloccato dal capotreno per 4 ore perché erano a bordo 2 persone che, poverette, starnutivano, e dopo, per fortuna, l'Austria ha revocato quel blocco. Ma è stato un raro esempio di saggezza. Ormai il dado è tratto, l'intera Europa si chiuderà.